Allora, così dopo lui raggiunge gli altri. Allora, vi presento Giuseppe Braga, che mi accompagnerà al pianoforte, no? Scrittore, poeta e giornalista. Io gli ho chiesto, essendo lui molto più paziente di me, molto più preciso, molto più bello, molto più bravo, di fare sia oggi che in un'altra data che si stabilirà, un appuntamento, come ha detto la prima volta, più dedicato a chi voglia avere un momento, diciamo così, di laboratorio primario non nel senso di meno importante, ma primario nel senso di uno che voglia come rimettere in moto certe attenzioni a elementi basilari della scrittura. Lui si è portato un paio di testi su cui farà un esercizio per quello che riguarda la punteggiatura, per quello che riguarda alcuni diciamo così, elementi principali del problema dello scrivere. Allora, già qualcuno di voi è già andato alla saletta qui di fronte dove si tiene questo seminario in contemporanea. Se c'è qualcuno di voi che è interessato, va con lui. C'è qualcuno che vuole andare? Non è una cosa di serie B, è una cosa che io consiglio a chi non ha, a chi pensa di poter avere interesse a una cosa del genere. Se c'è ancora qualcuno di voi, se no lo licenziamo e lui va di là e noi facciamo la... adesso non è che lo facciamo adesso, cioè, io ho chiesto con lui di avere la cortezza di fare, non in astratto, cioè non è una lezione di grammatica, ma nel corpo vivo di un paio di testi, qualche esempio su cosa vuol dire usare gli elementi principali del raccontare, che sono anche la punteggiatura, certe scelte, poi saprà lui, insomma, certe scelte di uso degli aggettivi, eccetera. Allora, se qualcuno è interessato a questo tipo di lavoro che io chiamo primario, per dire, insomma, basilare, oggi c'è un'ora dedicata a questo, poi ci sarà un'altra ora, uno dei prossimi appuntamenti. Quindi io invito chi ha interesse a fare questa cosa qui, andare con lui, c'è una saletta qua di fronte dove di là dalla strada, dove si fa questo tipo di lavoro. Adesso lui viene. C'è qualcuno che vuole andare? Sono già tutti là? Tu vuoi andare? Una? Va bene. Allora, chi vuole andare segue Beppe. Tu, Beatrice, la accompagni? Va bene. Poi quando è finito ci vediamo più grazie. Si vede il tocco della zia come al solito. Allora, gli altri che sono qui, che sono fermati, è perché evidentemente hanno letto bene Kimpel l'idiota, è vero? Chi è che non l'ha letto assolutamente? Osteria, siete tanti, non avete letto. Allora, come? Sì, adesso sta arrivando il fotocopio, però non è che possiamo leggere adesso perché è abbastanza, non è breve come racconto, sono 3 pagine, quindi... Allora... io quello che vorrei fare oggi è semplicemente una discussione su questo racconto. Quindi inviterei chi l'ha letto a tirare fuori quelle che sono le sue impressioni o quello che ha sottolineato come problema, che gli sembra di vedere come cosa importante in questo tipo di racconto, anche come cose che mi hanno colpito, mi hanno sorpreso. Così iniziamo a discutere. Innanzitutto, chi l'ha letto, gli è piaciuto? Piaciuto? Conosceva, chi è che conosceva già Singer di voi? Già alcuni? Bene. Io dico Singer, penso che essendo uno che ha vissuto negli Stati Uniti, dico Singer, non so se c'è una dizione ebraica più precisa. Allora, forza, scrittori, osservazioni da scrittori possibilmente su questo racconto. Prego, Maurizio.
Thank you.
Le prime sette righe, siccome sono poche, le leggiamo per chi non le ha lette. Dice così: sono Gimpel l'idiota. Secondo me non sono affatto un idiota, ma è così che mi chiamano. Questo soprannome me l'hanno dato quando andavo ancora a scuola. Di nomignoli allora ne avevo addirittura sette: imbecille, somaro, zuccone, cretino, gnocco, babbeo e idiota. L'ultimo è quello che mi è rimasto. Ma perché ero un idiota? Perché mi lasciavo imbrogliare come niente. Una volta mi dissero: lo sai, Gimpel, che la moglie del rabbino ha avuto un bimbo? E allora io non andai a scuola. Poi venne fuori che era una frottola, ma io come facevo a saperlo? È vero che lei non aveva il pancione, ma io non le guardavo mai la pancia. Era poi tanto stupido? Siamo sette righe, non so che... anche troppo. Qui c'è un problema molto semplice, molto complicato in realtà, ma importante, che questo riguarda, è un problema generale, non è un problema solo di un racconto di questo tipo, che è appunto l'entrata in scena di un personaggio, no? Qui abbiamo una scelta molto forte che fa l'autore, che, come dire, inizia con il personaggio che parla di sé, che si dice e che dà, in modo che abbiamo sentito, le proprie caratteristiche, no? Ora, io non sto a ripetere tutte le volte le cose che ci hanno detto anche le altre volte, ma visto che i personaggi sono queste figure della soggettività, come diceva Kundera, con cui tu affronti fino in fondo il problema esistenziale che vuoi affrontare, è chiaro che l'entrata in scena di un personaggio, per stare sulla metafora così di solito, come in teatro, è decisivo, no? Come entra in scena uno, in genere nelle opere teatrali importanti, dice già molto del personaggio, no? La prima battuta o anche solo come si pone fisicamente. Quindi la scelta di fare questa operazione col personaggio è una scelta molto forte, no? Evidente. La sentite la signorina? Signora? Forse meglio se si alza in piedi, così la sento. Questo appunto. Lei ha toccato già il problema, è un idiota o no questo? La signora dice il contrario. Tutt'altro meno che idiota. Antonella. Sentite? Bisogna che ti alzi, parli un po' forte, scusami. Chiaro. Questa è un'osservazione molto intelligente, l'aspetto del problema dell'illusorietà del linguaggio, non solo appunto per come dice Antonella, cioè che è tutto, come dice lui, io do retta a quello che mi dicono, no? È forse da idioti, no? Io vi invito a giochiamo un po', vi invito a guardare nel racconto, c'è anche un elemento, un altro elemento che certifica il fatto che questo racconto, quello che vuole porre in luce è effettivamente la drammaticità del rapporto tra le parole e le cose, o meglio che è un racconto effettivamente molto sul problema della lingua, no? Ci sono altri elementi, se avete notato lo dico. Però che sia un idiota ancora non è così chiaro, Allora, sì. Allora, questa è un'osservazione molto giusta sulla dinamica della storia, no? Cioè, appunto, che è una storia in cui uno sembra perdere tutto, invece c'è come una retribuzione, no? Secondo un linguaggio non solamente da panettiere, naturalmente. Io aggiungerei un elemento che, come dire, tiene un pelo sotto, non per evitarlo, perché c'è naturalmente in questo testo un aspetto teologico evidente. Ma prendiamo per lo sotto, se vi ricordate, lei ha detto giustamente, Gimpel è uno che rimane fedele a se stesso tutta la vita. Cosa dice la moglie in punizione? Alla fine dice, io ho tradito solo me stessa. C'è la differenza, no, se vi ricordate, c'è quella battuta finale in cui la moglie dice, io quello che ho fatto in realtà è stato di tradire me. Tu sei sempre stato fedele a te stesso, invece ho tradito me. Questo è ciò per cui in qualche modo sono punita, no? Se vi ricordate questo passaggio? Ma io vorrei che provaste a dire, adesso dite quello che vi pare, tenete questa domanda, cosa c'è, oltre a quello che vi hanno già detto, che fa di questo racconto anche uno straordinario racconto sul problema della lingua, del linguaggio? Prego, c'è la signorina, vuole dire. No. Voce, perché non sento neanch'io, chiudo degli altri. Chi vuole le fotocopie del racconto, ve le passate? Sì. Allora, ci si perde un po' in quello che hai detto. No, è importante come questione, perché appunto tu, come se si è fatto già un balzo molto in avanti dicendo, bene, in fondo a questo problema, al problema che nel racconto si dà, come stiamo dicendo, c'è la questione se il credere, che non vuol dire il credere in Dio appena, ma il credere nelle cose che ci sono, nelle cose che ti vengono dette, è un'idiozia, perché in realtà non è possibile avere certezza sulle cose, ma quindi sarebbe più ragionevole dubitare sempre, oppure il relativismo, oppure è ragionevole fidarsi, cioè c'è qualche cosa nel, in realtà io credo che questo racconto non risolva in un modo o in un altro il problema, a mio avviso. Cioè, come lettore io esco da questo racconto secondo me con un problema molto aperto su questo. Non credo che Singer abbia una posizione, in questo racconto esprima una posizione piuttosto che l'altra, come fa poi in genere tutti i suoi racconti, pone il problema in maniera molto forte. È vero che ciò che salva in qualche modo, ciò che non rende cattiva tra virgolette l'idiozia di Gimpel, è il fatto che il motivo per cui lui si fida è sempre un motivo buono. Cioè il motivo per cui lui presta fiducia alle balle che gli dicono non è tanto perché dice io, non è per la presunzione di uno che dice ho un intelletto infallibile, non so come dire, mi fido perché io sono il più giusto, mi fido perché io la vedo più di tutti. Non è questo il motivo per cui si fida. Il motivo è perché se mi dicono che sono risuscitati mio padre e mia madre, vuoi che non vada a vedere mio padre e mia madre? E chi non ci andrebbe? E uno dice, beh, questo non è da idiota. Ti dice, sì, ma la fede nella realtà, qui non è problema di fede al di là, cioè qui è fede nella realtà, cioè se ti dicono una cosa, come anche quando, perché ha fede alla, perché ricrede alla moglie? Perché gli vuole bene, perché lui di questa moglie è innamorato. E allora dice, pesa più questo dato buono che quello che ho visto con i miei occhi. Quindi voglio dire, cioè, il motivo per cui lui si fida non è una presunzione di intelligenza, ma è sempre un motivo buono, tra l'altro buono per intendere, sono motivi buono di bontà, ma buono nel senso di disposizione positiva nei confronti dell'oggetto che è in questione, della persona che è in questione, no? Tutte le volte lui ha questo atteggiamento qui. Sì, cioè, l'aggettivo reale appunto è un aggettivo difficile da usare, perché cosa vuol dire che è più reale di una cosa di un'altra? E non a caso c'è una frase interessantissima alla fine, dice non esistono le bugie, come dire tutto è reale, tanto che dice un fatto non è successo oggi, succederà fra un po' qualcun altro, che vuol dire che tutto è reale, cioè come dire tutto è reale, sembra dire, poi finalmente di là sarà veramente reale. Detto così, traducendo in parole povere, il finale del racconto è questo: tutto è reale ma non si capisce, cioè tutto è reale ma non, come se non potessimo capirlo questo, perché siamo dentro una rete di balle, di bugie, di mezze verità, di cose eccetera, per cui non si capisce poi in realtà cos'è, ma tutto è reale, non è che esiste, non esiste l'irrealtà, non so se mi spiego, no? È tutto reale, è solo che noi essendo dentro, uno potrebbe dire dentro il linguaggio, dentro la limitazione del dire, qui si apre il problema toccato all'inizio di Antonello, no? siamo dentro una situazione così per cui possiamo dire tutto è reale, non esistono bugie, però questo non ne facciamo esperienza adesso, forse di là sarà tutto finalmente reale, senza più eccetera eccetera, no? Questo è quello che secondo me si può dire come tra virgolette conclusione del racconto in qualche modo, no? Però a me interessa che facciamo delle osservazioni da scrittori, cioè non scrittore vuol dire non solo da lettore che ha capito il racconto e gli piace il tema. C'è la signora. Beh, ma non fa male, eh. Non fa male. Sì, sì. Allora, sì. Da cui va via alla fine, villaggio da cui va via. Sì, certo. Certo. Bisogna prendere sul serio la propria esperienza. Tormentone che... No, l'ho detto la prima volta, il tormentone che... Osservazioni da scrittori ancora? Giusto. Osservazioni da scrittori, in fondo? Nome, così ci cominciamo a conoscere. Scusa Leonora, vi ricordate che Dostoevskij ha scritto un racconto, si chiama L'idiota, un romanzo? Dostoevskij ha scritto un romanzo, si chiama L'idiota. Dove c'è qualcosa del genere, eh? Prego Leonora. Ha trovato un compare. No, ma io son d'accordo che, cioè, la patente da idiota, qui guardate, questa è una questione importante dal punto di vista della scrittura, dell'imparare a scrivere racconti. Lui dice: sono Gimper l'idiota, perché me lo dicono gli altri, cioè è l'ultimo dei soprannomi che mi è rimasto, cioè non dice penso di essere un idiota, anzi dice boh, sarà poi vero che sono un idiota. Quindi è un soprannome che gli è rimasto, sono gli altri che dicono che sono idiota. E poi c'è un altro aspetto che è importante, che dovete tenere presente. A chi sta parlando Gimper? Cioè, questo è un racconto fatto tutto come se tu avessi di fronte uno che ti parla, no? Questo, perché vi dico questo? Perché questo è importante nella questione del racconto, cioè il fatto che questo protagonista, no? Se ci pensate, perché questo ve lo dico, perché quando si fanno i racconti bisogna avere in mente queste cose. Com'è costruito questo racconto? È uno che dice sono Gimper l'idiota. A chi lo sta dicendo? Dove lo prendiamo? Dove succede questa azione che lui dice sono Gimper l'idiota? Perché non è che dice siamo nel 1920, entriamo, come si chiama il paesino, non mi ricordo più, e entriamo nella stanza di e c'è Gimper che sta parlando con suo amico e dice sai che mi chiamano idiota? No, non inizia così. Non è che dice sono Gimper l'idiota. A chi lo dice? Ecco, questo cosa significa? Cosa significa questo? Eh? No, non è che non c'è tempo, non c'è luogo, no? Non è che... Ecco, diciamo, si può dire così. È una sorta di confessione, vale a dire che in qualche modo... Sì, non è proprio un flusso di coscienza perché ha un meccanismo diverso, non è così irregolare, è ben costruito e ben denotato. Ma mentre per tornare all'osservazione di Leonora, vuol dire che è un racconto che presume che tu prenda una posizione, lo presume, diciamo così, a livello evidente. Tutti i racconti lo presumono in qualche modo, no? Perché tutti i racconti presumono il lettore, no? Ma in questo caso è come se fosse molto evidente questa cosa, perché sta parlando a te, ti sta dicendo sono Gimper l'idiota, come dire, è vero o no? Capito? Certo, sta insistendo. Cioè, vuol dire che ti tira in mezzo, è un racconto che ti tira in mezzo e in qualche modo prevede che tu possa avere una posizione, un'altra, cioè in qualche modo ti chiama in causa. È un racconto, come dire, che non si dà pacificato dicendo: beh, ti dico questa cosa, prendila su, ma è tu cosa dici? Tu cosa dici? Tu cosa dici? No? Poi altre osservazioni? Aspetta, prima che non ho ancora parlato la signora. Ma lei l'ha letto il racconto? Sì. Ah, è giusto. Adesso è tornato in mente. Racconto, infatti, questo non è sbagliato come osservazione, cioè è vera questa impressione, perché è così. Cioè, racconto, dice davvero che fa un salto a un certo punto, che uno dice: poi presi, andai via, no? Dice: è successo questo, e poi sono andato via e sono morto. C'è un salto che uno dice, ma è un salto grosso, che prevede appunto il fatto che non è una cronologia, non è nemmeno un flusso interiore, no? Che segue, diciamo così, col tempo diretto dell'evento pur interiore raccontato, ma è uno che dice: ti sto raccontando la mia vita. Tanto è vero che c'è dentro anche la fine della vita, no? Sì, una specie di testamento, giusto? No? Più che sopra, adesso non so sopra, cosa intende per sopra? Cioè? Allora, diciamo in un altro modo, diciamo che il racconto non è connotato dal tormento di questo problema. Perché il personaggio è così, non ha, il personaggio non ha il tormento di essere un idiota, no, glielo dicono e lui lo prende su l'epiteto. Tanto è vero che dice: sono il Gimpel l'idiota, non dice nemmeno sono il Gimpel e vengo chiamato idiota, dice, si chiama, cioè è talmente che si chiama da solo idiota, ti dice che l'ha detto agli altri, ma lui ormai è dentro la parte, non ha più il dubbio, tra virgolette, se chiamarsi idiota o no, ci fa venire a noi il dubbio se lui è un idiota o no, questo è il problema. Certo. E il signore qui con la maglia rossa, sì. È un disadattato, ho detto.
tempo, però si pare che penalizza i reati che sono scritti, caccia via i
cioè, non ho capito, non ho capito, è un disadattato, non ho capito cosa sta dicendo. È un disadattato anche lui, no? Sta dicendo che è un disadattato anche il presidente? No, siamo in campagna elettorale tutti, giusto? Giusto. Cioè. Dipende. Secondo me ha fatto benissimo ad alzarsi e andarsene. Non pare personale. Sì, scusate, torniamo al racconto. No, questa cosa del disadattato è una chiave di interpretazione del racconto intero. C'era prima Antonella, poi signora. Ma io non ho detto che non è chiara la conclusione buona, che il buon destino di Gimpel è chiarissimo. Ho detto che non è chiara un'altra cosa, che è il problema del linguaggio in rapporto alla realtà. Non si capisce. Certo, no, ho capito questo. Però insisto, quello su cui secondo me rimane il dubbio, tra virgolette, cioè quello che è il problema del racconto, non è tanto se Gimpel si salva o no, perché questo è chiaro, c'è scritto. Il problema non è se Gimpel si salva, il problema è un altro. È giusto credere a quello che si vede, che ti viene detto, oppure no? Questo è il problema che Singer ci consegna attraverso la figura di Gimpel. No? Si capisce? Perché Singer ti dice, ti faccio vedere il destino di uno che crede a tutto. E siccome ha intenzioni buone nel credere a tutto, si salva. L'ho detto così molto, in maniera molto semplice. Anche se, come ha detto Leonora, poi crede anche al diavolo, quindi crede anche a una tentazione, tra virgolette, rispetto ad, anche per un motivo cattivo. No? Può succedere questo. No? Ora, quindi, il problema è certo, quindi il problema c'è, ma non è che per questo basta. Ma il problema del racconto non è tanto il destino salvifico di Gimpel o no. No? Il problema è. Il linguaggio è una menzogna oppure no? Questo è il problema che ci lascia Singer e su cui non prende una posizione precisa. Perché dice, perché dico che non prende una posizione precisa? Perché dice di no, cioè dice il linguaggio, lo dice più volte esplicitamente, è una rete di menzogne, però uno che ci crede si salva. Quindi è una menzogna oppure no? Questo è un problema che rimane aperto, non è una posizione sola, questo è quello su cui dicevo che rimane aperto il problema. La signorina qui. Certo. Allora, no, ma il suo ingrippamento, tra virgolette, cioè qui racconta di uno che crede ai racconti. Questa è la questione. Tant'è vero, questa è la cosa che non dite, maledetti lettori scarsi come scrittori, è che lui dice: perché mi piace mia moglie? Mi incantava come parlava, mi incantava la sua lingua, perché era una vecchia zoppa cessa, ma lui l'ama perché la incanta come parla. Tant'è vero che dà più retta a sua moglie che al rabbino, che a tutte, dice, le parole di una donna sono velocissime, mentre invece con 6 mesi di consultazione dei rabbini, c'è un passaggio di questo genere qui, no? Ecco, io insisto su questo aspetto, è tutto un racconto che ha come problema, non un problema, cioè, ha sullo sfondo un problema, diciamo così, di conoscenza e un problema morale, ma è tutto un racconto. Io lo dico perché sono gli elementi che lo rendono vivo, è tutto un racconto sul raccontare, è tutto un racconto sulla forza di una tradizione orale, di un dire le cose. Capite questo, che per un ebreo è una questione fondamentale, giustamente, che le prime vedeva poi lo sfondo teologico della faccenda, perché la scrittura e il parlare e la parola è ciò su cui si fonda tutto, no? Allora è chiaro che è un racconto, tant'è vero che è un racconto che ha dentro, spero che ve ne siate resi conto, sembra un racconto quasi boccaccesco in alcuni momenti, no? Cioè una novella di quello che è ingannato, che c'è quello che gli tradisce la moglie, manco se ne accorge, no? L'abbiamo già vista questa storia qui noi da 700 anni, però è un racconto che ha dei momenti di lividi. No, c'è la festa del matrimonio accanto al cimitero con i morti, c'è al di là come pantano, no? Ci sono dei momenti in cui si capisce che quello che c'è in gioco, tra virgolette, è veramente il racconto come svelamento della realtà e come possibile svelamento della realtà come pantano, per usare una parola di senso. C'è una questione tutt'altro che tranquilla e serafica di storielle, di idiozia che tiene conto delle storielle, no? Ma è sotto tutta questa trama di racconti che c'è, a cui si crede, non si crede, qui è, cos'è la realtà, no? Altro, c'è anche questo. Adesso io, altro, non è che non conosco bene il simbolismo ebraico, per cui non arriverei a comprendere tutto, però è giusto, senz'altro è presente questa cosa qui. Alla sapienza, tra l'altro, lui arriva quando molla tutto, quando molla il pane, tra l'altro, cioè alla saggezza mi arriva in fondo. No, cioè noi magari le analizziamo così, non le direbbe così, ma sono sicuramente presenti nella coscienza dello scrittore. Magari vuol dire non sono presenti come le stiamo enucleando noi, ma questo tipo di problemi, il fatto che sia un racconto sul raccontare, che il personaggio vero di questo racconto qui è il parlare, è il dire, è il raccontare, è l'atto di fede alla parola, no, questo è il protagonista di questo racconto. Tutta l'idiozia si basa su questo, no? La possibile idiozia si basa su questo, no? Sul fatto che lui crede a qualcosa che viene raccontato, e raccontato, come qualcuno ha detto, da personaggi autorevoli, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente presente come coscienza nell'autore, che ha fatto un racconto su questo, questo indubbiamente. Certo. Non vale. Sì. Carina dell'idiota. Gli altri 7 soprannomi. No, sicuramente c'è questo aspetto che dicevamo prima di dialogo con il problema della scrittura in senso generale. Non so se per scrittura si possa intendere solamente la parola scritta, come, perché comunque la tradizione ebraica è fatta di commento anche, quindi di oralità, di tradizione orale. C'era la signora? Voce. Qui siamo alla psicanalisi del disadattato.
Certo.
Certo, sicuramente. Sì, la fedeltà a se stessi, che si dice all'inizio, passa attraverso degli scarti, dei passaggi. Qualche altra notazione da scrittore? Carlo. Spettatore di una storia inventata da Gimpel l'idiota. Cioè, giustamente chi di voi ha questa edizione del Meridiano di Singer, cioè all'inizio, tra le, lo dico così non, per aggiungere una notazione che già è venuta fuori in qualche modo, Giuseppe Pontigia, che fa una lettura di Singer su cui non sono molto d'accordo in generale, ma fa una notazione su questo racconto dove dice: qui abbiamo l'idiota che si diverte alle proprie spalle. Sì, alle proprie spalle. Cioè, come dire, è come se fosse uno che in fondo, adesso lasciando stare, cioè non arrivando mai agli estremi della psicologa, del disadattato, ma come dire, poi alla fine tu c'hai come, tra virgolette, l'impressione che, come si dice in Romagna, Gimper alla fine gliel'ha messa nel sacco a tutti, cioè lui alla fine, come? Sì, sì, lui è uno che è coscientissimo di quello che sta facendo, cioè che forse creda delle cose che non sono vere. Continuamente gli episodi sono questi, no? Cioè, non è uno che non c'ha dubbio, non è un ismito, non è un babbeo che passa così come se niente, ha continuamente, ma sarà vero, non sarà vero, è vero, non è vero, quello che ho visto, questo c'è tutto. Lo dico per allacciarmi all'osservazione di Carlo. È un racconto che può sembrare costruito, insisto sempre, come dice di chi scrive, su una grande ironia, cioè su un grande prendersi gioco di, no? No? Fra l'altro, vabbè, adesso lasciamo stare cosa pensava Singer o meno, però voglio dire, il dubbio che questo qui sia uno che in qualche modo appunto fa tutto questo per delle buone intenzioni che lui ha, moglie, vuole bene i genitori, quello che, cioè, tutte buone intenzioni, e che ultimamente questo qui sia la sua miglior, la signora dice, la difesa, o sia il modo migliore con cui lui alla fine campa, no? Mentre gli altri invece si fanno prendere dalla rete insidiosa e difficile del linguaggio che può mentire, no? È come dire, io sto comunque dalla parte sicura, tra virgolette, scelgo una parte per cui alla fine grandi problemi non ne ho. Si capisce cosa intendo? No? Questo è come, è su que, ironia non nel senso di umorismo, ironia nel senso di uno scarto, di un rovesciamento di prospettiva, no? Questo può essere, questa è una chiave di lettura possibile. Una specie di vigliaccheria in qualche modo potrebbe dire. Oltre che idiota, disadattato, che vigliacco. Perché lui era il più imbrogliabile. Quindi, come dire, c'è un posto dove l'imbroglio non esiste. Questo è quello che dice. No? Dice, c'è un posto dove l'imbroglio non esiste, cioè neanche a Gimpel lo imbrogliano, perché non c'è l'imbroglio là. Capito? No. Vuol dire che neanche Gimbel, c'è un posto dove non c'è l'imbroglio, tant'è vero che neanche Gimbel, che è il più imbrogliabile, quello che anche i ragazzini del paese imbrogliano, verrà imbrogliato, perché l'imbroglio non esiste. Capito? Come? Eh? No, no, come dico io, non è il contrario. Come, qui non c'è dubbio, qui bisogna leggere l'italiano. No? È un posto dove neanche Gimbel, che è il campione dell'idiozia, può essere imbrogliato, perché l'imbroglio non esiste. Sì. Io ho i miei motivi, voi dovete. Perché vi ho fatto leggere questo racconto? Altre osservazioni? C'è, scusa, signorina lì che ancora non ha parlato niente, prego. Come ti chiami tu? Clara. Adesso il contento di andarmene io non lo leggerei solo come fallimento, perché può essere l'abbandono tipico dell'uomo religioso che dice: è giunta la mia ora, basta, sono contento di andare, no? Questo non credo che sia per forza, non ha detto che non ci sia per niente, però non credo che sia leggibile come il segno di un fallimento il fatto, la frase sono contento di andarmene. Può darsi sì di non poterne più, questo può essere più che un fallimento, di non poterne più, di essere dentro una rete a cui lui si è sottratto, come dice, con un atto di fiducia nel racconto, no? Altre osservazioni? C'era, aspetta, c'è una signora che alzava la mano da un po', chi era lei? Sì. Anche, scusa, dopo lei. Io credo che dipenda da un'altra cosa, questo senso che lei diceva di sospensione, cioè, così per intenderci, di essere sopra o fuori, eccetera. Dipende da un'altra cosa che sono importante. Adesso noi conosciamo, molti di voi conoscono l'opera di Singer con altre cose in generale, quindi, però poniamo il caso che non sappiamo niente, leggiamo questo racconto, noi cosa ci troviamo di fronte a uno che ci porta in un mondo che non è nostro, non è attuale, non ha il problema di attualizzare niente. Ci mette nel mezzo di un'epoca, di un modo di parlare, di consuetudini, di cose senza mediazioni. Ci porta nel paesino abbandonato, non so, dell'est Europa, di ebrei, eccetera, eccetera, che hanno certe usanze, punto. Non ci fa fare nessuna strada per arrivarci, no? Ci mette là. Questa scelta che uno scrittore deve fare, di cui è cosciente tutte le volte, lasciamo stare che Singer abbia scritto quasi sempre cose così, no? Ma poniamoci nei nostri panni. Noi diciamo, bene, adesso dove porti il lettore? Lo porto in un posto, e non è che dico lo porto qui fuori in via Torino che parla la gente come lui, eccetera, lo porto nel 1920, 15, quello che è, con questi fuoriusciti ebrei, o chissà quale del secolo scorso, che parlano in questo modo, hanno queste usanze, hanno queste cose qui. Bene. Lo faccio senza nessuna strada. Questo crea, come dice lei, questo sentimento, questa percezione di trovarsi come a guardare questo mondo da un'altra parte, capito? Non ho capito. No, qui questo lo dico, questo come dicevo io è un elemento, diciamo così, di capacità di scelta narrativa. Poi c'è il fatto, diceva lei, è evidentemente un racconto che ha un effetto straniante, chiamiamo così, cioè di sospensione, insomma, straniante, perché ti accorgi che racconta una cosa e man mano che va avanti nel racconto dice: vabbè, non è che questo mi sta raccontando la storia di tradimento della moglie di Gimper, mi sta dicendo un'altra cosa, mi sta raccontando qualcos'altro. E qui vorrei qualche lampo di genio. Prego, lampo di genio. Arriva la moglie tutta nera. Che lei parla dal posto dove tutto ero. Comunque quello è il fatto che gli fa mollare il forno, eccetera, lui va via. Cioè, quando vede questa cosa, sente questa parola, lui va via. Questo sì, c'è uno scarto che dipende da questo. Sì, no, quello che dice è giusto, cioè lui non è che ci crede a priori, lui verifica e sceglie di credere a quello che gli dicono. Ecco, qui stiamo finalmente cominciando a toccare il problema. Sì, c'è anche questo, certo. Il problema non è, e qui si torna alla questione principale, il problema non è che lui crede, nel senso che aderisce a quell'ipotesi e la fa sua. Per credere cosa vuol dire? Che tu mi dici che un asino vola e poi io se vedo un altro dico l'asino vola. Cioè, apprendo un'ipotesi e la prendo, no? La faccio mia. Questo significa credere a una cosa, no? Se io vi dico, prima di venire qui sono andato a prendere un caffè con Matteo al bar qua, se uno vi chiede dove è stato Davide prima, è stato a prendere il caffè, come, cioè, credete quello che vi dico, l'assumete. Lui probabilmente, come diceva giustamente lei, se uno gli avesse chiesto sono i tuoi figli, non avrebbe detto di sì. Adesso, nel giochetto che sto dicendo, cioè non assume come vera l'ipotesi, non aderisce, non so come dire, no? Vive come se fosse vera. Vedete, tutto lo scarto e il dramma interessante di questa cosa qui è vivere come se le parole dicessero la verità. Si capisce cosa intende? Che non significa credere che quello sia vero, ma scegliere di vivere come se le parole dicessero che è la verità sulle cose, sapendo bene e non uscendo dal dubbio o dal tormento che le cose poi non siano così. Attenzione, non ha deciso, no? Allora, torniamo al fatto che il problema rimane aperto. Questo che sto dicendo non è che risolve il problema. Dice però che quello che c'è in gioco in questo racconto è che lui ci mostra un idiota, cioè uno che decide tutte le volte, perché non è che al secondo tradimento la moglie prende su quello che gli dice la moglie come oro colato e ci, no, verifica ancora, gli viene il dubbio, dice ma forse, no? È bellissima la cosa in cui dice non faccio casino perché sennò si sveglia il pulcino, il bambino, no? Cioè, no, bene, cioè, vivo come se fosse vero quello che lei mi dice. No? E perché faccio questo? Allora uno può dire faccio questo perché è un uomo buono, perché vuole bene alla moglie. Uno può dire fa questo perché gli è comodo fare così, fa questo perché ha una purezza assoluta, no? Tant'è vero che andrà in paradiso, no? Fa questo perché? Perché non ci è dato possibilità di fare altro, uno potrebbe dire. Che altro possiamo fare? Dov'è la realtà? Uno perché è un vile, no? Cioè, il problema che Singer apre è dicendo lui fa questo, vive come se le parole dicessero la verità. È uno scrittore, Singer, è uno che lavora con le parole, no? E ci consegna un uomo così. E noi dobbiamo vedere il motivo, cioè noi dice, beh, ha dei motivi adeguati per fare così oppure no? Prego. Che paesello è? Che paesello è? Che paesello? Di Sondrius. A Chiavenna proprio posto, che miseria. Vicino, proprio vicino a Chiavenna. Giusto, giusto. Infatti appunto, come dicevamo prima, veniamo portati in un posto di cui non sappiamo niente, di tradizione non sappiamo niente, non è che ci troviamo male, cioè voglio dire, non è che sì, crediamo a quello che ci viene detto, non sentiamo un effetto straniante dal punto di vista, ma non è che pensiamo che sia tutto finto quello che ci viene detto su quel forno, quelle usanze, quelle cose, no? Ci crediamo, ma uno scrittore è bravo perché rende credibile quelle cose, sono vere, sentiamo di poterci fidare di quello che racconta, ci fidiamo delle parole, appunto. Altra osservazione, Eleonora? Il problema che introduce questo racconto si chiama problema della verità. Questo è un racconto straordinario perché ci fa riflettere, anche se uno non vuole, sul problema della verità. No, questa è la cosa interessante. Cioè no, è lei che dice il suo destino così, sì. Prego. Voce perché non la sentono. Nome e voce così. Silvia.
Thank you.
quindi. Certo, più che la messa in racconto di una tesi, si tratta del fare, come abbiamo detto anche le altre volte, attraverso una storia, di fare in modo che una storia metta a fuoco una grande questione esistenziale, che si presenta, magari si è presentata, non lo so, la storia di questo racconto, magari si è presentata a Singer con la memoria di uno che nel suo villaggio era un credulone, cioè non è che la materia sia per forza, come abbiamo sentito anche diceva Luca l'altro giorno, non è che una materia la prende dal vero, dal finto, dall'immagine, non è questo il problema, no? È che ci sia veramente un problema esistenziale talmente forte che porti il racconto, che lo renda ricco, no? E che in qualche modo faccia, come lei diceva adesso, come tu dici adesso, faccia che sia, l'osservazione che volevo che venisse fuori è questa. È un racconto quasi boccaccesco, l'ho accennato prima, cioè questo autore sceglie di raccontare un grande problema esistenziale, vivere dando fiducia alle parole, cioè quello che abbiamo detto fino adesso, la verità, chiamiamolo per intenderci, sceglie di raccontare questa cosa qui con una storiella di corna della moglie Maria, cioè la cosa più banale, più triviale, più già scontata, più, però ci tiene lì. Probabilmente se si fosse limitato, probabilmente se non avesse scelto di raccontare la storia delle corna, no? Che come sempre tira sempre, no? Da che mondo è mondo, noi non saremmo stati lì a leggere. Ha attraversato il rischio di fare una parte boccaccesca nel suo racconto, non so se mi spiego, perché era talmente forte l'ipotesi non teorica, ma insomma la struttura esistenziale del racconto, che può assumere, può prendere su anche, diciamo così, la forma della novella boccaccesca. Ti sei sbagliato, era un'ombra, ti sei, vai là, c'è la capra, sta zitto, no? Cosa parli, cosa urli, vai via, eccetera, e non essere la solita storia boccaccesca che abbiamo già visto, se capisci cosa intendo. Cioè il narratore forte, il narratore bravo, chiaro, qui stiamo parlando della serie A, non è che è giusto paragonarsi con questi, il narratore forte è uno che si vede anche perché sa usare, come Singer capita spesso, il comico, il grottesco, il triviale, il già fatto, il già usato, eccetera, ma lo leggi con un interesse come se fosse la prima volta che lo vedi, si capisce? Noi quante storielle del genere abbiamo già visto, di moglie che inganna, cioè siamo italiani, Boccaccio l'abbiamo studiato a scuola, di storielle così abbiamo già viste, però non ci siamo annoiati a leggerle, non c'è nemmeno venuto in mente di dire, ah, ma l'ho già vista, che roba, no? Perché? Che forza c'ha dentro? C'era un'osservazione di fondo. Questo, scusami, per rispondere ancora all'osservazione, questo per stare sul fatto che si diceva l'altra volta, perché l'osservazione da scrittrice che lei diceva, non può appena fermarsi ad avere degli scrupoli, se no sta lui come bravo, che perizia di strumenti ha, non è appena quello, perché come diceva l'altra volta, non so se lei c'era nel dialogo con Luca, lui insisteva sul fatto, la comunicazione e quindi la perizia nella comunicazione non è un problema separabile dalla forza dell'oggetto, dalla questione, no? E dobbiamo uscire da questa logica per cui, questo problema qui potevo parlarne anch'io, però Singer come bravo, no, è che noi questo problema qui non ci pensiamo, è che noi questo problema qui non lo sentiamo, o lo sentiamo poco, lo sentiamo meno di uno che invece ha scelto di andarci fino in fondo in questo modo. Quindi la perizia inizia in questo, non appena il fatto che Singer è bravo a, con tre frasi, a darti un personaggio, certo, è bravo anche a far questo. Prego. Lui chi? Singer o Gimpel? Senz'altro. Io non so da dove è partito, capisco, come mi hanno detto anche chi ci ha detto l'anno scorso, che mettendo a fuoco, scavando, pulendo la sabbia da sopra questo fossile, no? Questa cosa, cioè, e se uno credesse a tutto quello che gli dicono? no? Ricordate Stephen King dice, i grandi racconti sta dicendo così, e se, no? E se uno crede, e se ci fosse uno che crede, e se uno vivesse credendo a tutto quello che gli dicono? È uno che vive bene o vive male? È uno che ha capito qualcosa della vita oppure no? E uno potrebbe andare anche oltre, no? Come dice, ma la letteratura non ha questa pretesa? Tu che stai leggendo di Gimpel che crede ai racconti, non sei anche tu uno che sta credendo a un racconto? Magari di Gimpel stesso? Quindi che operazione, no? Straordinaria è il racconto che ti dice bisogna credere ai racconti, e tu lo stai facendo, no? Ti stai dicendo, oi, tu stai vivendo così? Vivi così? La letteratura non è quella cosa che è presente nella vita umana con l'illusione, tra virgolette, o forse con la verità di essere ciò a cui bisogna credere? Certo, appunto. Allora, le ultime cose, poi dopo finiamo con... Allora, 1, 2, 3. Scusami un attimo, da questo punto di vista, capite, perché insisto sul fatto che la cosa importante è che Singer ci consegna questo problema, dice caro lettore, adesso tu, e sei in gioco anche tu, no? Da questo punto di vista il fatto che Gimpel si salvi, cioè che secondo appunto la logica tra virgolette religiosa dell'epoca e del luogo in cui si trova la sua tradizione, alla fine si salvi, no? È importante, no? Nel senso che è, come dire, è importante quasi logicamente più che moralmente, non so se mi spiego, no? È, si capisce, cioè come il concludersi in un percorso che ha un valore logico, conoscitivo più che morale, non so se mi spiego. Comunque adesso, di della tradizione. Sì, lui è uno che non ci ha avuto, sì, giusto. Non avesse qualcuno di cui fidarsi. Questo è un'ipotesi giusta. Prego. Chi è che ha alzato la mano? Tu. Sì. Vale la pena scrivere racconti per sollevare problemi non immensi. Nella biografia di Omero? Troppo sul serio le cose che diceva. Certo, è il problema della verità e del racconto. Voi siete qui per imparare a scrivere racconti. Poi c'è un altro salutino in fondo. L'ultima frase. Invece? Sì, ma io insisto che questo, a parte il fatto che in ogni caso cambiando l'ordine dei denti il risultato non cambia. No, però sì. Però in ogni caso non cambia, cioè, è dire lì si vedrà le cose come stanno. Capito? In ogni caso, cioè, forse anche quello che dici tu. È uguale, cambia il tempo, è uguale. Comunque il risultato non cambia, il fatto che lì dice lì le cose si vedranno come sono. Quindi a me non mi ingannano, neanche a me, capito? Non c'è lo spazio per ingannare, neanche a me che sono il più facile da ingannare. Nessuna intenzione, quello che volete, però. Esatto, può essere così. Sì, chiaro. Sì. Comunque è chiaro, cosa dici? Cioè, io ho capito cosa dici, si può anche leggere in quel modo lì come dici tu. Non cambia la questione in fondo. Cioè, perché tu dici così sembra che invece Gimpel sia il più intelligente di tutti, il meno idiota. Perché mi sembra un po' tirata come conclusione alla fine. Però insisto, cioè non è che è tirata, è proprio perché il problema è il rapporto tra la verità e il racconto. Questo sta, anche la tua lettura sta dentro al problema, no? Per cui il problema rimane il fatto, bene, qui ci dobbiamo raccontare le cose e inizia lo spazio della menzogna, per il fatto stesso che ci raccontiamo le cose, no? Inizia lo spazio della menzogna, là, di là, c'è un luogo dove invece non c'è lo spazio per questo inganno, ok? Ora, questa è la questione, allora uno dice, bene, qui viviamo nello spazio del raccontare, della letteratura, non solo del racconto della vita, del racconto, del raccontare. Viviamo nel mondo del raccontare. Cosa conviene fare? Crederci o non crederci? No? Questo è il problema. Ed è uno scrittore che questo vale per mezzo minuto. È un tema, quello che abbiamo detto oggi è una grande questione che torna in Singer continuamente. Allora, io non mi ricordo più la prossima volta quando dovrebbe essere. Lunedì prossimo, il 20? No, il 27. Allora, il 27. Il 27. A meno che non ci sia l'incontro con lo scrittore, ma questo perché stanno ultimando. No, sì, c'è la Mastrocola il 27. C'è Paola Mastrocola. Il 27, come? Beatrice! Qualcuno chiami la Beatrice, che lei sa tutto. Che io ormai ho l'agenda troppo incasinata, non capisco più niente. Però adesso mi hanno detto che forse hanno confermato una data diversa. In ogni caso, come racconto su cui lavoreremo la prossima volta, facciamo la schiena di Parker, di Flannery O'Connor. La schiena di Parker, che è anche il titolo dell'antologia che ho curato io, ma è un racconto in particolare, che è l'ultimo racconto che ha scritto Flannery O'Connor. Avete trovato Beatrice, no? Si è persa? Come? Ah, adesso chi è? Non c'è Beatrice o Camillo, no? Sono di sopra, l'altro. Allora, incontro con la Mastrocola il 27, d'accordo? Quindi il 27. Quindi il 27 facciamo l'incontro con Paola e discuteremo con lei, parlerà lei, eccetera. La volta successiva, il 20 non c'è niente. La volta successiva, che è il 3 invece, siamo 27 Mastro Colle, il 3 invece, ci sarà un editor che è Lorenzo Fazio dell'RCS Rizzoli. Quindi faremo un incontro con lui, eccetera. Io vi suggerisco di leggere La schiena di Parker di Flannery O'Connor. Adesso mi dispiace perché non c'erano i libri qua per loro, no? Non ancora? Tanto c'è tempo, quindi spero che la prossima volta ci siano. Chi non ce l'ha si possa. Della Mastro Colle, se volete leggere, lei ha fatto questi. Come? Sì, lei ha fatto vari libri, leggete quello che vi pare, se non c'è uno che. Guanda, l'editore Guanda. Ha fatto vari titoli.